Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 14 giugno del 2026. Allora, il tema di oggi sono gli 80 anni di Trump. Mi viene da ridere perché quello si era pensato di fare la festa degli 80 anni con la lotta nel fango, sembra di stare, ciao, a Simoglio, sembra di stare al Piper degli anni 80 quando c'erano quelle coi rollerblade che facevano la lotta nel fango, quindi insomma io ho anche una certa passione per questa mia, diciamo, devianza giovanile in cui c'era Mr. Franz che organizzava queste cose al Piper, solo che queste cose non le organizza al Piper 80, che è quello che viene dopo il Piper degli anni d'oro della Patti Pravo, ma le organizza la Casa Bianca, queste lotte nel fango, arti marziali, non lo dico sfottendo, ognuno poi si diverte come gli pare, non è che poi, non so, il calcio, qualcuno definisce in maniera, diciamo, un po' snobistica il calcio dei signori in pantaloncini che seguono una palla, insomma io non la penso così, oppure chissà cosa ne pensano del tennis. Lui invece si diverte con le lotte nel fango, però nella lotta del fango, comunque nelle lotte marziali, oggi voleva anche celebrare la pace in Iran, la tregua in Iran. Ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno, non c'è nessuna tregua in Iran, non è che io voglia essere, come posso dire, pessimista, sono stanchi di fare la guerra, sia gli uni sia gli altri, gli americani perché stanno spendendo un sacco di soldi ottenendo pochi risultati, gli iraniani perché comunque gli stanno a fare un mazzo così, gli unici che pensano al loro futuro, perché di fatto sono gli unici davvero minacciati dagli iraniani concretamente, sono gli israeliani che su questo non scherzano neanche un po'. Cosa succede? Questa pace, questa tregua di cui parlano oggi i giornali, che sarebbe dovuto avvenire insieme alla lotta nel fango oggi alla Casa Bianca, questa tregua in realtà è semplicemente, come scrivono oggi i giornali, se andate a leggerli bene oltre i titoli, un accordo su come procedere per l'accordo, cioè si stanno mettendo d'accordo, scusate il gioco di parole, sulla procedura per arrivare a un accordo, per ora sì, quindi Hormuz più o meno dovrebbero liberarlo, ma ancora non si è stabilita la questione fondamentale che sono i 450 kg di uranio arricchito, che non si capisce per quale motivo al mondo li abbiano arricchiti, perché li hanno arricchiti talmente tanto che sono più vicini alla bomba che a Stefano Buono, che oggi viene intervistato, mi sembra, dal Corriere della Sera come grande ritorno del nucleare in Italia. Insomma, questo è il punto. Ci svolta la domenica, sei troppo gentile, Teresa Casa Michela. Il punto, quindi, ciao Carla, quindi il punto è che questo accordo, per fare l'accordo oggi, dovrebbe essere più o meno firmato attraverso un sistema complicato di crittografie, per cui sostanzialmente si sono fatti lo speed. Ahmadinejad, anzi non è più lui, Trump e chissà quale dei riferimenti iraniani del governo iraniano, perché quelli stanno a litigare uno con l'altro come se fossero giustamente una dittatura in cerca di un successore. C'è una seconda cosa che mi interessa molto di più e che riguarda la Casa Bianca, e cioè dovete sapere che noi che siamo drogati di Claude, che è l'intelligenza artificiale straordinaria che ha aumentato la produttività di ognuno di noi, non ha concluso questa zuppa che continua a esserci e non ci sarà Avatar che conta, perché l'Avatar non sarà esattamente quello che voglio dirvi io. Ma Claude che cosa sta facendo? Ogni tot dà delle release nuove dei suoi client, non so come definirli, dei suoi sistemi di intelligenza artificiale. 4-5 giorni fa aveva permesso a tutti noi utenti di usare Fable, che era una nuova intelligenza, un nuovo sistema di intelligenza artificiale ancora più potente rispetto al potente Opus e al modesto, si fa per dire, Sonnet. Noi tutti usavamo Sonnet, poi siamo andati su Opus e poi arrivavamo su Fable. Dovete sapere, perché poi sono straordinari, il 90% delle persone utilizza l'intelligenza artificiale soltanto per farsi fare il riassuntino o la email. Queste nuove intelligenze artificiali, questi sviluppi dell'intelligenza artificiale, in realtà non è che per l'uso che ne facciamo noi sono granché utili, tant'è che non conveniva usare queste intelligenze artificiali al top, perché ti consumano molti più token, cioè ti consumano molto più abbonamento, mettiamola così. Quindi noi stavamo molto attenti, diciamo, a quelli che la usano tanto, ma non in maniera sofisticatissima, a usare queste nuove intelligenze artificiali, che servono soprattutto a fare un coding molto più elevato, un coding che però oggi è la portata di tutti. E la Casa Bianca, su denuncia di Amazon, e questa è la cosa divertente, su denuncia di un dirigente di Amazon, dire attenzione, perché due di queste intelligenze artificiali, Fable 5 e Mythos, rischiano di trovare dei modi per hackerare, la faccio semplice, i vostri computer e i vostri software. Vedete, Cosa succede? Mythos è una intelligenza artificiale pazzesca che Anthropic mette a disposizione soltanto di governi e grandi istituzioni e dice, e lo ha detto a varie banche e varie istituzioni, usate questa intelligenza artificiale, gliel'ha regalata, per vedere se... Ora mi sentite? Ora mi sentite? Ora mi sentite? Spero di sì, eh? E, sì, stato a gratto, voce, lo so, voce, niente. Non so perché non si riesca. Travaglio, Epstein file, non si sente. Se dovesse iniziare a sentirsi, ecco che si risente. Ho cambiato collegamento. Allora, quindi che cosa succede? Che questo dirigente di Amazon chiede, caro Zorrino, ad Anthropic, dice, alla Casa Bianca, dice, voi dovete bloccare perché è rischiosissima questa intelligenza artificiale, questi nuovi modelli di intelligenza artificiale. Allora la Casa Bianca che cosa fa? Vieta l'utilizzo di Fables, dice, fa un'ordinanza in cui si vieta l'utilizzo di Fables e Mythos a cittadini stranieri o che vivono in America o che vivono all'estero. Sostanzialmente, siccome non erano in grado di identificare, e questa è la straordinaria storia dell'intelligenza artificiale, dicono che sanno tutto, però alla fine Anthropic non sa se tu sei cittadino italiano o cittadino straniero perché non diamo il documento. Cioè, alla fine le banche sanno di noi molto più di quanto sa Anthropic. E quindi, siccome loro non sapevano se tu eri un cittadino straniero, non c'hanno la tua carta d'identità, non c'hanno niente, hanno detto, beh, noi togliamo Fable e Mythos dal sistema, se non che questo Mythos sta girando per una serie di aziende europee, anche diciamo istituzionali, per vedere se c'erano dei buchi nel loro software e quindi c'è una bella sola per queste aziende europee. Non è la prima volta che gli Stati Uniti fanno operazioni di controllo dei software. Negli anni 80 e negli anni 90 fecero una serie di blocchi alla cosiddetta crittografia forte, cioè dei sistemi per rendere sicure le password, ve la dico semplice. E quindi in questo senso, cioè non è un inedito degli Stati Uniti e non è un inedito delle amministrazioni americane, però la cosa fondamentale è che se voi pensate che in questa maniera sia bloccato l'utilizzo di Anthropic, vi sbagliate di grosso, perché si tratta no, di svuotare il mare con un cucchiaino, ma ve la ricordo per tutte... vorrei farvi vedere il cambio di paradigma. Un tempo noi davamo i dati a delle istituzioni anche private, ciao Giulia, ciao Boutique La Tenda, delle istituzioni private, le banche, oppure pubbliche, la polizia, l'Istat, il Censis, no, Censis no, l'Agenzia delle Entrate che ha tutte le informazioni di questo mondo su di voi, sa tutto quello, anche dove andate a fare la spesa. E noi abbiamo questa presunzione di fidarci che le cose pubbliche, siano belle, tranquille. E abbiamo questa straordinaria presunzione marxista e keynesiana per cui se tu le informazioni le dai ai funzionari pubblici, bene, se le dai ai funzionari privati, male, perché i funzionari privati ragionano come per loro, per il profitto, mentre i pubblici ragionano per il vostro bene. Mai più una cazzata di questo tipo dobbiamo immaginare, perché se così fosse saremmo nel regno dell'Unione Sovietica, ma questa cosa è più forte di noi, cioè voi siete preoccupatissimi di dare le informazioni a Anthropic e non gliele date, come state vedendo, siete meno preoccupati se quelle informazioni invece ce l'hanno dei funzionari pubblici che le possono usare contro di voi o delle istituzioni che voi ormai avete accettato come le banche, che soltanto per incapacità non le sanno usare, se no le avrebbero usate contro di voi. Voglio aggiungere anche un'altra cosa, perché ho letto oggi su Substack un pezzo bellissimo di Riccardo Puglisi, il quale ci ricorda cosa successe a Elon Musk nel 2022 quando si comprò Twitter. Beh, dissero che falliva Twitter, che ora sta facendo Grok, che è un'intelligenza artificiale potentissima sulle immagini, e sarebbe fallito anche Musk. Nel frattempo oggi stanno tutti là a raccontare cosa è successo invece la quotazione di Musk. Ci sono due o tre cose molto divertenti prima di arrivare alla politica. Una, vi consiglio di leggere Marcello Veneziani, che parla dei 40 anni dalla morte di Borges. Siccome io adoro Borges e lo trovo e lo sto rileggendo come antidoto alla lettura dei libri del premio Strega, perciò mi dà un balsamo di letteratura, di vitalità, di poesia, di cose che io peraltro non capisco, e oggi leggere Veneziani, che sulla Verità celebra, ricorda i 40 anni della morte del grandissimo scrittore, poeta, diventato cieco in fin di vita, negli ultimi anni della vita argentino, beh, insomma, è un balsamo una domenica che sennò è fatta soltanto degli urlacci della politica. Ed è anche molto divertente l'intervista a Capello, realizzata da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, in cui ci racconta il motivo per il quale lui purtroppo, come dice lui, è anticomunista. Ha detto: sai, quando ti portano via da casa i ragazzini, i figli dei tuoi amici, i ragazzini con cui giocavi a pallone, che erano figli di persone che sono state infoibate, beh, c'è poco da fare il filo comunista, perché loro vivevano in Friuli, in quella zona che ha subito le violenze dei comunisti, che oggi fanno sorridere, diciamo, i più, ma in realtà dovrebbero far riflettere. Incredibile questa storia dell'esclusione di Escolnevo. Vedete, anche lui era un grandissimo scrittore, ho letto questi suoi racconti recentemente, un paio di anni fa ne avevo parlato anche con voi, di questi, un super israeliano. Io non pensavo che ci fosse tanta coglionaggine in giro, ma la coglionaggine è non solo di quei cretini della Fiera del Libro di Roma che vogliono che ci sia la dichiarazione di antifascismo. Io mi sono chiesto perché non chiedete anche la dichiarazione di antisessismo, di antibullismo, di anticomunismo. No, quella non si chiede perché il comunismo è cosa buona. Cioè, tu dovresti fare una dichiarazione alla Fiera di Roma per partecipare con la tua casa editrice, un po' come facevano gli americani che ti dicevano in aereo se andavi in America con intenzioni terroristiche. La stessa identica cosa dovrebbero farla lì. Insomma, questi rincoglioniti della Fiera di Roma chiedono il certificato di antifascismo. Ma non è lì il punto dolente. Escolnevo viene intervistato, viene invitato alla fiera di, come si chiama lì giù in Puglia, che c'era sempre durante la ripartenza, alla Fiera del Libro di Polignano. E devo dire la verità che questi di Polignano, nonostante siano chiaramente di sinistra, cioè quelle piazze che loro organizzano, a parte la foglia di fico di Cruciani, di qualcun altro, mi hanno invitato anche a me gentilmente, però quella ha una dignità, quel festival del libro che fanno a Polignano, perché il posto è straordinario e loro evidentemente sono bravi, invitano Escolnevo, che è un grandissimo scrittore. Se voi non avete letto i libri, avete letto su Corriere della Sera i suoi reportage da Israele sotto le bombe, e capite perfettamente che non è un filo governativo, ma è un israeliano che conosce cosa vuol dire avere sulla testa i razzi degli Ayatollah. Ma comunque, lasciate perdere questo. Il punto sostanziale è che è stato invitato un grandissimo scrittore alla Festival del Libro di Polignano, e che cosa succede? L'arcivescovo di San Giovanni Rotondo, tal Franco Rosi Moscone, l'arcivescovo Moscone, quello col crocione, quello che ti confessa, quello che legge il Vangelo, quello che dite datevi un segno della pace, questo qua, l'arcivescovo, col vice sindaco di Bari, col sindaco de Molfetta, o piuttosto, non voglio sbagliare la cittadina, fanno un appello perché non ci vada Escolnevo al Festival di Polignano. Voi capite da chi? Non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano, l'arcivescovo. Voi capite che se fosse stato per questi qui, durante il fascismo, perché sono tutti uguali, cioè mettono il cervello talmente all'ammasso che questi qui durante il fascismo non avrebbero salvato manco un ebreo, a differenza di tanti cattolici, di tanti preti, di tante suorine che hanno nascosto gli ebrei. L'arcivescovo Moscone andasse a dire messa invece di fare gli appelli di questa minchia, ma come gli viene in mente? Beh, io voglio dire, qualche cosa ne so, visto che a Bari dopo 11 edizioni non ci metto più piede, non come vita ma come ripartenza, perché voi capite che quando mi trovo la vice sindaca di Bari che mette in discussione se a Polignano, che è un'altra città, arriva non Nicola Porro, peraltro che non conta un cazzo, ma Esco il Nevo, uno dei più grandi romanzieri di oggi, è come se non vuoi Solbello, è come se non vuoi la grande, questi fanno l'appello. Ma voi dite, ma che te frega di questa cosa? Non mi frega, questi sono dei razzisti, sono dei comunisti, non dei fascisti rossi come dicono loro, sono dei comunisti, l'arcivescovo comunista, la vice sindaca comunista, perché in realtà questi giudicano le persone non per quello che dicono le persone, non per quello che provano le persone, non per le individualità delle persone, ma per la classe sociale, la categoria israeliano, quindi amico di Netanyahu, quindi massacratore e quindi se non dici genocidio, sei uno stronzo e non puoi mettere piedi nel nostro territorio. Ma voi vi rendete conto? L'arcivescovo mi fa impazzire, perché essendo stato io educato per 13 anni dai gesuiti, ancora ho un'aria pensée che i preti siano sì un po', però comunque vogliano no, il bene, la pace, la cosa. No, questi vogliono l'odio. Questo arcivescovo vuole l'odio! E questa è la cosa insopportabile di questo paese, e cioè di questo mondo per cui non si salva nessuno, la vice sindaca di Bari. Ma se pensasse a fare girare quella città, che da quando c'è questa amministrazione pensano soltanto di dare la cittadinanza onoraria loro, alla come si dice, all'albanese, una città in cui vai nella libreria della città che si chiama La Terza, che un tempo era quella che pubblicava Croce, e vedi soltanto le bandiere all'interno delle presentazioni del sindacato rosso. Capite che dove siamo arrivati? Non i baresi sono un'altra cosa. Ma l'amministrazione di Bari è una cosa imbarazzante, ovviamente votata da molti. Poi c'è la questione di Vannacci, che eccita tutti i giornali, ma oggi c'è uno scoop pazzesco, perché è scritto sul Corriere da Verderami, cioè persona seria. E Verderami che cosa dice? Guardate che Vannacci in realtà è il prodotto di Renzi. E l'abbiamo sempre detto, e quando era stato scritto Renzi e Vannacci hanno minacciato querele. Vabbè, la cosa che riesce meglio a Renzi è fare del male dagli altri e querelare gli altri. Le due cose vanno insieme, non gli riesce tutte le volte bene. Cioè distruggere politicamente qualcuno, cioè lui ha capito come distruggere se stesso. Lui ha prima distrutto il partito con la rottamazione, poi ha distrutto se stesso e poi ha capito qual è l'unica cosa che so fare, cazzo, una vita, distruggere il demolator, come lo volete definire voi parlando il suo inglese. Quindi prima ha distrutto Conte e ha fatto bene, siamo stati tutti contenti, poi ha distrutto tutti quanti, adesso vuole distruggere la destra, e per distruggere la destra ha detto fate intelligentemente, ha detto mettetevi un virus all'interno che si chiama Vannacci, perché Vannacci, a differenza di quello che oggi scrive La Verità, è un problema per la destra, perché è vero che è meglio Vannacci che il centrosinistra, ma con la nuova legge elettorale, se la destra non arriva al 42-43% e perde per Vannacci, ci troviamo un governo dei tecnici, e ve la dico sinceramente, io tra un governo Schlein e un governo dei tecnici preferisco un governo Schlein, perché almeno con il governo Schlein facciamo 5 anni di merda, ma dopo 5 anni di merda, se dura 5 anni, capiamo cosa vuol dire essere governati dai comunisti. Se abbiamo il governetto tecnico con un po' di comunisti, un po' di Forza Italia, qualche fascistello, qualche post-leghista, qualche post-democristiano, non riusciamo a dare una responsabilità della merda che ci portano i governi tecnici, anzi i governi tecnici sono osannati dai giornali e dai media, quindi è una follia il pareggio, ed è una cosa straordinaria invece l'idea che possa vincere o l'uno o l'altro, una volta vince la sinistra, una volta vince la destra. Però Vannacci in questo è un problema, ma dice Verderami, questa roba qui, visto che Renzi non ha più un voto, è quello in cui sguazza Renzi, quindi Renzi aiuta Vannacci e instilla il dubbio a Vannacci di fare un partito, e ci riesce e ci gode. Ieri presenta questo partito, dice delle cose anche ragionevoli, ma dice una cosa terribile, cioè dice sulla questione di Silvestri del Movimento 5 Stelle, beh, non ci trovo nulla di sessista nel parlare delle ginocchiere e della Meloni. Vedete, questo è il problema di Vannacci. Il problema di Vannacci è esattamente questo, io sono un uomo di caserma, ho combattuto tante guerre, figuratevi se ho paura di voi. No, il problema non è, tu sei fortissimo in caserma e sei sicuramente uno che sa combattere le guerre, ma se tu non capisci, caro generale Vannacci, che tra la Meloni E Silvestri, c'è una scelta di campo, e che se Silvestri dice che lei si inginocchia e c'ha le ginocchiere alla Meloni, non c'entra un cazzo la consultazione perfettina del vocabolario che fai tu, perché questa roba qua la puoi raccontare nei nostri talk show, ma è del tutto evidente, lo sappiamo che non c'è bisogno del vocabolario per sapere che cos'è sessismo, e sappiamo perfettamente che stare con Silvestri e non stare con la Meloni su questa vicenda di politica estera vuol dire avere una posizione politica, e quindi forse ritorna in caserma se non capisci una cosa di questo tipo, nel senso che sei un ottimo uomo di caserma, sei un ottimo uomo d'ordine, sei un ottimo uomo che dice le cose come stanno sul Green Deal, sull'immigrazione clandestina, eccetera, ma evidentemente non hai compreso bene politicamente che se tu stai con i grillini abbiamo un problema in questo paese, perché sarai anche bravissimo e ci saranno i baluba che penseranno che con te si arriverà al 50%, ma ahimè non si arriverà al 50% con lui. Si arriverà semplicemente alla possibilità o di fare un governo di centrodestra se questi di centrodestra se l'accattano e se lui cerca di stare col centrodestra, oppure se non sta né col centrodestra né col centrosinistra che dovesse continuare a crescere, il rischio per il centrodestra è elevato. Questa è la democrazia, ben che venga, però insomma lui non può far finta che dichiarare ed è stare con Silvestri sia una cosa che possa passare così come una specie di scelta, voglio dire, tecnica, aritmetica. No, è una cagata mostruosa e bisogna dirlo che è una cagata mostruosa, se no abbiamo finito. Comunque, la cosa straordinaria è che poi bisognerà vedere alle elezioni come tutti questi elementi si combineranno. Io sono arrivato mentre un saluto da Zurigo, sconto a tutti la trova da me. Vabbè, insomma, direi che per oggi è tutto e vi ricordo che proprio perché a Bari non ci metto piede, perché Bari è la città con la vice sindaca che dice a Escolnevo di non venire, ma voi vi rendete conto? Questi, l'arcivescovo per questa, mandassero a messa insieme e ci rimanessero chiusi nella cripta dei Cappuccini, ma quella non è di Nevo, manco sanno di chi è loro forse. Vabbè, questi qua sono il vero motivo per il quale io ancora godo come un riccio di essere andato a Maratea invece che a Bari, perché in quel clima di Bari in cui fanno le petizioni contro Escolnevo, pensate un po' voi come mi avrebbero accolto per l'ennesima volta, a noi e a voi che siete qua, 17, 18, 19 luglio, e attenzione, ci sono ancora dei biglietti in vendita. Pari a zero il costo di acquisto, come sapete, in vendita è un modo di dire. Ciao.